diciamo che appunto partirei un po' da un commento legato all'editoriale dell'edizione del 9 aprile, che parlava un po' della questione che nel nuovo conflitto che in Libia si sta praticamente sbocciando e in questi giorni si sta acuendo. Si vedeva un po' un fallimento della NATO, un po' infatti leggevo la NATO sono tre, una regionale alquanto in ribasso, una araba corrispondente al maggiore mercato di armi americano occidentale, una operativa a direzione israeliana. Chiederei un po'.
Sì, in sostanza è questo. Cioè, partiamo dai fatti prima di tutto. Perché parlo di fallimento della NATO? Beh, perché nel 2011 ricordiamoci che i bombardamenti furono iniziati dalla Francia, dalla Gran Bretagna e dagli Stati Uniti, ma dopo un mese gli Stati Uniti hanno lasciato a terra gli aerei e il comando delle operazioni, dei raid che sono stati decisivi per bombardare Gheddafi e aiutare i ribelli. Questi raid sono stati condotti dall'Alleanza Atlantica. Tra l'altro, l'Italia, dopo un mese, appunto, si unì a questi bombardamenti per colpire quello che era il suo maggiore alleato nel Mediterraneo e che soltanto 6 mesi prima, il 30 agosto del 2010, aveva ricevuto a Roma in Pompa Magna, firmando contratti miliardari e addirittura un accordo sulla sicurezza. Quindi, insomma, una piccola parentesi. L'Italia allora aveva tradito praticamente quello che era il suo più importante alleato nel Mediterraneo, cosa che naturalmente non è sfuggita sulla sponda sud. Ma soprattutto poi la NATO ha abbandonato se stesso, finito Gheddafi nel modo che sappiamo, l'Alleanza Atlantica non ha fatto più nulla che fosse veramente un'opera di stabilizzazione della Libia. Poi ci sono stati ulteriori bombardamenti, raid, interventi di truppe speciali occidentali in terra quando il generale Haftar si è messo a combattere il califfato, a combattere l'ISIS, no? Ma l'Alleanza
Certo.
Atlantica non ha stabilizzato il paese, insomma, un altro fallimento clamoroso se vogliamo andare a vedere. Qui si aggiunge poi in parte anche quello della Libia, della Siria. Perché lì ci sono due paesi, la Turchia e gli Stati Uniti, che sono sull'orlo di uno scontro per la questione dei curdi, che sono due membri della NATO. Insomma, quindi anche lì ci troviamo di fronte a una situazione in cui vediamo che questa alleanza atlantica, che già Trump in qualche modo non vedeva di buon occhio, oltretutto perché è finanziata al 75-80% dagli stessi Stati Uniti. Insomma, questa NATO tradizionale che ha festeggiato, celebrato la settimana scorsa il 70° dalla fondazione, perché è del 1949, in piena guerra fredda, ecco, quella NATO tradizionale, se vogliamo, tra virgolette, è abbastanza, come si diceva prima, in ribasso. E invece che cosa è successo? In qualche modo gli Stati Uniti hanno, come dire, sovrapposto a questa alleanza atlantica tradizionale delle altre alleanze. Delle altre alleanze che sono quelle generate soprattutto dal viaggio di Trump in Medio Oriente nel 2017, insomma, in quell'occasione si è capito molto bene che Trump, oltre a fare conto naturalmente su Israele, faceva conto pochissimo sull'Arabia Saudita, sugli Emirati, che sono due paesi che tra l'altro sono i maggiori clienti di armi degli tra i maggiori clienti di armi degli Stati Uniti, se non i maggiori, perché l'Arabia Saudita prende tutto da lì e oltretutto è coinvolto in quella guerra dello Yemen dove c'è stato a lungo un supporto, un sostegno degli Stati Uniti proprio per i raid contro gli Houthi alleati dell'Iran, ma anche contro la popolazione civile. Quindi, insomma, noi vediamo che si è delineato una sorta di NATO occidentale, che di NATO araba, se possiamo dire, che si è allargata poi al generale al-Sisi. E di questo abbiamo avuto, come dire, una forte prova proprio nel febbraio di quest'anno, quando si è stato a Sharm el-Sheikh il famoso vertice tra l'Unione Europea e la Lega Araba. In quell'occasione mostra molto chiaramente che si vuol fare di al-Sisi una sorta di generale guardiano della sponda sud del Mediterraneo, e il generale al-Sisi è il primo alleato del generale Khalifa Haftar in Cirenaica. Quindi, insomma, si delinea molto bene questo asse in cui Haftar è sostenuto dall'Egitto, che ha interessi fortissimi ovviamente sulla Cirenaica e sulla Libia, con l'appoggio finanziario dell'Arabia Saudita, che ha incontrato recentemente Haftar attraverso con il principe Mohammed di Salman, quello del mandato d'omicidio Khashoggi, che ha messo dei soldini perché Haftar in qualche modo si possa comprare le fazioni avverse. Ci sono dentro Egitto, Arabia Saudita e gli Emirati, che sono una sorta di Sparta del Golfo, cioè è un paese con pochissimi milioni di abitanti, 2-3 milioni di abitanti, ma che ha un budget della difesa che nel 2017 era 22 miliardi di dollari, simile a quello italiano. Cioè, certo. E qui si capisce, ecco, qui si capisce molto bene, insomma, l'apparato militare che c'è in questa sorta di NATO araba, tra virgolette. E poi c'è Israele. Israele, abbiamo visto tutti, che è il più importante alleato degli Stati Uniti, in tutto il Medio Oriente, è quello che Trump ha sostenuto più di tutti, è riuscito a ottenere la rielezione anche di Benjamin Netanyahu, e in poco tempo, in un anno e mezzo, Trump ha riconosciuto Gerusalemme, ha riconosciuto l'annessione israeliana del Golan, ha messo in lista nera dei terroristi Pasdaran iraniani. Beh, insomma, cosa si vuole di più? È chiaro che Israele deve sostituire quella Turchia che era stato per 40-50 anni il guardiano nel fronte sudorientale della NATO, ma che oggi, con gli accordi con Putin, con quelli con l'Iran, insomma, oscilla molto fortemente tra Oriente e Occidente. Ecco, quindi con Israele c'è quella NATO operativa vera, perché poi Israele è anche una potenza nucleare, ha un'aviazione efficientissima, un esercito efficiente che tiene sotto occupazione i territori palestinesi. Più di così, insomma, che cosa si vuole? E si vede, insomma, che la Libia può essere un po', come dire, il campo prova di questa NATO araba e di queste nuove, come dire, gemmazioni di alleanza degli Stati Uniti.
Beh, ti ringrazio per la tua spiegazione, sei stato molto, molto preciso e hai appunto evidenziato un quadro che sicuramente è un quadro complicato, ma che poi in realtà riporta a una serie di tensioni sotterranee che, come evidenziavi, sono già attive da molto tempo: la questione della guerra nello Yemen, anche questa questione della Turchia e le sue scelte che in qualche modo ne minano la suo tradizionale ruolo di, come si diceva, guardiano di quella parte d'Europa. Io ti chiederei se alla luce di questa nuova, di questa serie di contrapposizioni tra forze, quale può essere un po' il futuro di questo conflitto, insomma, quello del conflitto in Libia, quali possono essere le previsioni?
Beh, diciamo che se guardiamo quello che è accaduto in questi 8 anni, certamente non siamo ottimisti, nel senso che la Libia è un paese che si trova da tempo nel caos, soprattutto a partire dal 2013, no? Quando c'è stata la separazione del governo di Tobruk in Cirenaica e quello di Tripoli. È una partita, tra l'altro, molto complessa, perché non è soltanto una partita di interessi, come abbiamo visto, petroliferi che ci sono, certamente. Tra l'altro la Cirenaica è quella che produce di meno oggi, ma è quella che ha le maggiori riserve petrolifere, mentre in Tripolitania abbiamo la NOC, la compagnia di Stato, e soprattutto la banca centrale, che sono gli unici autorizzati a esportare questo petrolio. Anche per questo Haftar ha cominciato un'ascesa in queste ultime settimane che non doveva troppo sorprenderci. Insomma, sarà conquistato in un mese e mezzo i pozzi petroliferi del Fezzan, i maggiori, tra cui uno dei maggiori, appunto, in gestione dell'ENI e della NOC, cioè della compagnia di Stato petrolifera libica. E quindi c'è il petrolio, ma non è solo questa la partita è anche quella dei fratelli musulmani a Tripoli. Lì c'è un governo che è sostenuto, oltre che dall'Italia, soprattutto da Qatar e Turchia, e qui vediamo la famosa NATO araba. Cioè, Qatar è il paese che è stato boicottato dall'Arabia Saudita e dalle altre monarchie del Golfo, oltre che dall'Egitto. è il paese che in poche parole viene accusato di sostenere i fratelli musulmani che ormai sono diventati il bersaglio dopo il fallimento delle primavere arabe, no? E su questo fronte era questa NATO araba costituita da Egitto, Emirati, Arabia Saudita, trova anche l'appoggio della Francia, trova anche l'appoggio di Mosca. Insomma, la partita per il governo Sarraj, anche se resisterà a questa offensiva di Haftar, è complicata sia dal punto di vista militare, ma anche e soprattutto dal punto di vista politico. È questo il nodo della questione di Tripoli. Tra l'altro l'Italia si trova da quella parte perché sappiamo tutti, di lì ci sono il 70% degli interessi petroliferi italiani in Tripolitania, ci sono i terminali di Mellita del gas che è collegato al Green Stream, cioè al gasdotto che da lì parte, dalla Libia parte per andare a Gela in Sicilia, ma non c'è solo questo. Noi siamo da quella parte lì anche perché abbiamo, diciamo, stretto con il Qatar una fortissima legame economico, finanziario e soprattutto militare. In un anno e mezzo l'Italia ha venduto tra navi, elicotteri e aerei 10 miliardi di dollari di armamenti, che sono una cifra spaventosa. Ne
Certo.
hanno fatto il maggiore cliente dell'industria militare italiana, dell'industria bellica italiana. Quindi in qualche modo siamo costretti a restare lì, almeno finché ci sono questi legami. Ma sappiamo bene che Turchia e Qatar giocano una partita diversa rispetto a quella dell'Italia. È una partita che abbiamo visto in Siria, qual è stata soprattutto, no? Quindi là quale può essere l'evoluzione di questa situazione libica? Io credo che al di là di quello che può accadere in questi giorni, in queste settimane, tanto Haftar ha ottenuto un obiettivo, quello di rinviare la conferenza dell'ONU di Gadames, perché anche per l'ONU questa vicenda libica è un grosso smacco, come capiamo tutti. E soprattutto però vedremo probabilmente dei riposizionamenti nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, perché bisognerà in qualche modo capire dove gli Stati Uniti andranno a parare. Haftar, tra
Questo è un po'
l'altro,
questo è un nodo che è appunto quello un
è
po'
no,
quel che, no, nel senso che è proprio su questo dove perché il posizionamento degli Stati Uniti, appunto, come si diceva un po' anche nell'editoriale, ha la sua ambiguità, nel senso che ha un suo.
ma non c'è dubbio che abbia una sua ambiguità, perché gli Stati Uniti sono stati ambigui sin dall'inizio su questa
Certo,
vicenda
certo.
libica. Prima citavo il fatto che appunto avevano tenuto dopo un mese di aerei a terra, che non si sono mai realmente impegnati più di tanto, sono stati segnati dalla tragica vicenda di Chris Stevens, cioè dell'ambasciatore americano che è stato ucciso con la sua scorta l'11 settembre 2012 nel consolato di Bengasi. Cosa ci facesse lì ancora non l'abbiamo capito. Probabilmente doveva negoziare su mandato della signora Clinton, che allora era segretario di Stato, con le fazioni più islamiche più radicali. Era cominciato tra l'altro la guerra di Siria e quindi era cominciato l'afflusso dei jihadisti che andavano a combattere contro il regime di Bashar Assad, alleato dell'Iran. Ecco perché c'era un quadro, è sempre stato un quadro complesso. Poi gli americani hanno messo anche piede a terra, ci sono delle foto con alcuni uomini dei corpi speciali per sostenere le truppe di Haftar contro l'ISIS. Ci sono stati i bombardamenti, c'è stato l'uso dei droni che partivano da Sigonella. Cioè c'è stata una forte attività militare, soprattutto nella parte orientale, quella della Cirenaica e nel sud del Fezzan, però poi non è stata accompagnata da una chiara presa di posizione politica a favore di Haftar, che tra l'altro appunto è cittadino americano da 20 anni, quindi da oltre 20 anni tra l'altro. Quindi in un certo qual modo gli americani hanno mantenuto questa ambiguità, non hanno mai in realtà riconosciuto un forte appoggio ad Haftar, però allo stesso tempo l'hanno sostenuto contro l'ISIS, non hanno mai veramente riconosciuto e sostenuto veramente con forza il governo di Tripoli, che sarebbe quello riconosciuto dall'ONU e dalla comunità internazionale, e l'altro giorno hanno fatto sparire sotto il naso dei libici i marines che avevano dislocato a Janjour, cioè a 12 km dal centro della capitale libica, di Tripoli, no? E
Sì.
quindi in un certo senso gli americani stanno ancora alla finestra. Qual è però il loro obiettivo? La mia impressione è che il loro obiettivo sia prima di tutto impedire a Mosca di prendersi una base militare in Libia e di mettercela casomai loro, perché ce l'avevano prima della caduta, prima che Gheddafi prendesse il potere a Fort Worth, una base angloamericana. E quindi se si mettessero una base militare in Libia, ovviamente anche il peso strategico dell'Italia viene un po' meno sulle rotte del Mediterraneo, no? Si capisce molto bene, perché c'è una necessità forte di una presenza militare che in qualche modo tenga monitorato quello che sta accadendo nella regione, che non dimentichiamo, vedete quello che sta succedendo in queste settimane in Algeria, no? La fine di Bouteflika, la difficile transizione che c'è, ma soprattutto tutta l'area sotto subsahariana dove ha imperversato Al-Qaeda, dove ha imperversato l'ISIS, dove ci sono forze militari sia francesi che americane, dove c'è una coalizione internazionale con diversi paesi arabi o della regione. Insomma, in poche parole, la Libia è un tassello assai importante perché, come sappiamo bene, non solo da lì arrivano i profughi, ma da lì si controlla gran parte della fascia desertica sotto la Libia stessa. Quando è caduto Gheddafi, quei confini sono sprofondati di 1000-2000 chilometri.
Assolutamente, beh, è un quadro sicuramente complesso e appunto ti ringrazio per averci un po' raccontato sia che cosa si intendeva negli ultimi articoli, ma anche qualche prospettiva futura per anche un po' chiarire a chi ci ascolta appunto la situazione complessa in cui versa la Libia adesso e ormai negli ultimi quasi 10 anni, nel senso negli ultimi 7-8 anni sì, sicuramente. Quindi ti ringrazio.
Grazie, grazie, un saluto a tutti voi.
Una buona giornata.
Grazie, altrettanto.